Radio Il Discobolo vi invita ad ascoltare. Zibaldone. Un programma ideato e condotto da Sandro Alba.
Cari amici ascoltatori, un saluto da Sandro Alba. La vita di Edgar Allan Poe fu resa complicata anche e soprattutto dalle questioni economiche. Debiti contratti per il vizio del gioco lo costrinsero a chiedere l'aiuto al padre adottivo Allan, che fino a un certo punto cercò di aiutare Edgar mandandogli soldi, eccetera. Però purtroppo questo non fu sufficiente, l'aiuto del padre Allan non fu sufficiente a sollevare il giovane Edgar da tutti questi problemi economici e soprattutto da questi proprio debiti, grossi debiti che lui aveva contratto per il vizio del gioco, che nel frattempo si era impadronito di lui, non essendo in grado di mantenersi più, insomma, gli mancavano proprio i sostentamenti. Il 27 maggio 1827 Poe si arruolò nello United States Army come soldato semplice, facendosi conoscere con il nome di Edgar A. Perry e dichiarando di avere 22 anni malgrado fosse soltanto diciottenne. Prestò servizio presso Fort Independence nel porto di Boston con una paga di $5 al mese. Nello stesso anno pubblicò il suo primo libro, una raccolta di 40 pagine dal titolo Tamerlano e altre poesie. Vennero stampate solo 50 copie e il libro passò inosservato, praticamente non ricevette alcuna attenzione. Il reggimento di Poe fu inviato a Charleston, in Carolina del Sud, e l'8 novembre 1827 viaggiò sulla nave brigantino Walt. Poe venne promosso ad artificer, uno specialista, arruolato con il compito di preparare le granate per l'artiglieria, ruolo per cui vide la sua paga raddoppiarsi. Dopo aver prestato servizio come artificer per 2 anni, raggiungendo il grado di sergente maggiore, si era arruolato, lo ripetiamo, come soldato semplice, quindi arrivò a diventare sottufficiale e sergente maggiore dell'artiglieria, il grado più alto che un sottufficiale appunto può raggiungere. Poi cercò di porre fine al suo periodo di arruolamento, rivelò al suo comandante, il tenente Howard, il suo vero nome e la sua situazione. Insomma, in una maniera o nell'altra, attraverso alterne vicende, alla fine Poe riuscì a liberarsi di questa divisa che tutto sommato gli stava molto stretta e ritornò al suo vero lavoro, ritornò nelle sue vere intenzioni di poeta. Dopo la morte del fratello, Poe iniziò tentativi più concreti per promuovere la sua carriera di scrittore. Tuttavia trovò un periodo molto difficile per l'editoria statunitense. Fu il primo statunitense noto che cercò di vivere dei soli proventi della scrittura. Ma insomma, questa non è una cosa tanto inconsueta, dal momento che comunque chi cerca di vivere, l'artista che cerca di vivere, sia un pittore, sia un poeta, un musicista, soprattutto se non riesce a sfondare quando è ancora abbastanza giovane, chi cerca di vivere con i proventi della propria arte si ritrova veramente in situazioni a volte anche proprio che rasentano la miseria più totale, no? Anche perché fu ostacolato dalla mancanza di una legge, che non esisteva ancora allora negli Stati Uniti, sul diritto d'autore. Quindi si vendevano i libri così, però non c'era nessun diritto acquisito sulle proprie opere. Non esisteva proprio il copyright, il diritto d'autore. Spesso gli editori britannici stampavano opere di scrittori statunitensi senza pagarne il lavoro. Questo fa comodo, no? Insomma, io adesso non voglio fare polemiche qui anche sul mondo attuale dell'editoria, perché insomma sono già abbastanza inviso e ho già polemizzato in altre trasmissioni sul mondo dell'editoria, che purtroppo è quello che è, insomma, no? Il settore dell'editoria fu anche particolarmente colpito, ci riferiamo ai tempi di Edgar e agli Stati Uniti di allora, fu particolarmente colpito dal panico nel 1837, nonostante una crescita in forte espansione dei periodici, favorita in parte dalle nuove tecnologie. Si parla della stampa, naturalmente, no? Molti non durarono oltre un paio di uscite e gli editori spesso si rifiutavano di pagare i loro autori o li pagavano con grande ritardo rispetto a quanto pattuito. Durante i suoi tentativi di mantenersi col suo lavoro di scrittore, Poe dovette più volte ricorrere a umilianti richieste di denaro e altre forme di assistenza. Dopo le sue prime esperienze poetiche, Poe rivolse la sua attenzione alla prosa. Pubblicò a Filadelfia alcune storie e iniziò a lavorare al suo unico dramma poliziano. Nell'ottobre 1833, il Baltimore Saturday Visitor assegnò a Poe un premio per il suo racconto manoscritto trovato in una bottiglia. La storia lo portò all'attenzione di John Pendleton Kennedy, un abitante di Baltimora. Con notevoli mezzi, egli aiutò Poe a pubblicare alcuni dei suoi racconti e lo presentò a Thomas W. White, direttore del Southern Rail Literary Messenger di Richmond. Poe diventò così assistente al montaggio del periodico per il mese di agosto 1835. Ciò malgrado fu licenziato nel giro di poche settimane, pensate, in quanto fu sorpreso ubriaco dal suo principale. Ecco, purtroppo c'è anche questo nella vita di Poe, l'alcol. L'alcol è stato un po' la sua condanna. Scriveva di se stesso Edgar Allan Poe in una celebre poesia intitolata Solo. Fin da bambino io non sono stato uguale agli altri, non ho mai guardato il mondo come gli altri, le passioni da una fonte comune non ho tratto, dalla stessa sorgente non ho attinto il mio dolore, né ho accordato il cuore alla gioia di chi mi stava accanto. Ciò che io ho amato, l'ho amato da solo. Allora, nei miei primi anni, nell'alba delle burrasche di una vita, esorto dagli abissi del bene e del male questo mistero che ancora mi avvince sempre, dalla fontana o dal torrente, da quella rossa rupe in cima a un monte, dal sole che girava intorno a me nel suo bagliore dorato d'autunno, dal lampo che scoccava in mezzo al cielo sfiorandomi nel suo rapido volo, dalla tempesta e dal rombo del tuono e dalla nube che prendeva forma mentre il resto del cielo era sereno, la sagoma di un demone al mio sguardo. Ecco, questa poesia che vi ho appena letto, Solo, di Poe, è una poesia sul profondo senso di solitudine che sono costretti a subire gli individui che vivono l'esistenza all'insegna della diversità. Quindi, chi vive la propria esistenza all'insegna della diversità? Soprattutto gli artisti. L'artista in genere si sente, se è un artista autentico, se è autenticamente artista, e non lo dà ad intendere, beh, in genere si sente diverso, vive e soffre su se stesso questa diversità. Siamo delle monadi, in realtà tutto il mondo che ci circonda, le piante, gli animali, gli altri esseri umani che entrano in contatto con noi, non riescono mai a penetrare la nostra essenza più profonda. Quindi questo ci provoca, ci produce un grande senso di solitudine. Ci sentiamo veramente soli perché incompresi, perché anche le persone che nei nostri confronti nutrono affetto, amicizia, le persone più vicine, insomma, noi le sentiamo, le avvertiamo, le cogliamo come lontane. Nessuno può rompere questa sfera di solitudine dentro la quale noi siamo tutti noi racchiusi. La vita è solitudine. In realtà l'essere umano soffre e vive un grande senso di solitudine. È difficilissimo non provare, non avvertire se siamo persone sensibili, soprattutto se siamo artisti, questo senso di solitudine. È proprio la monade che noi incarniamo, l'unicità. Per quanto il mondo che ci circonda possa essere costituito anche da persone che sono simili, che hanno delle sembianze simili alla nostra, ebbene anche questi individui sono diversi da noi. Nessuno è può pensare di essere veramente un'unità col mondo che ci circonda. Noi siamo assolutamente autentici ed unici, e questo ci procura in realtà un senso, un forte senso di solitudine. Guardiamoci, guardiamo intorno, guardiamo il mondo intorno a noi e ci sentiamo unici, soli, una monade. Siamo così, siamo fatti così, e la vita è questa, e bisogna abituarci, ci dobbiamo abituare a questa profonda solitudine. Chi vive questa condizione si pone molte domande, è chiaro, no? Soprattutto gli artisti si pongono un'infinità di domande, ed è successo anche all'autore di questa poesia, a Poe, perché è sempre difficile assorbire, giustificare, prendere consapevolezza del proprio essere diversi. Ma non è solo questo, anche quelli che in qualche misura avvertono di meno questo senso di diversità, non di meno si sentono soli in un mondo di personaggi, in un mondo di esistenze, di vite, di forme di vita, tutte assolutamente dissimili e differenti l'una dall'altra. Le conseguenze sono evidenti, ci si sente isolati, diversi, incompresi. Questa poesia che vi ho appena letto diventa un modo per chi vive la problematica di potersi confrontare con le emozioni che ha provato il poeta americano, che ha provato Poe. Ecco, chi di noi può dire di non aver provato questo senso di solitudine, cari amici ascoltatori? Lo possiamo cercare di infrangere gettandoci nella confusione, nell'orgia, buttandoci in una danza sfrenata in una discoteca, oppure in mezzo a una folla urlante, partecipando a cortei, a manifestazioni, eccetera. E certo, l'uomo è un animale socievole, quindi noi tendiamo, facciamo questo sforzo continuo per cercare di associarci ad altri, magari che la pensano come noi, che hanno le stesse idee che abbiamo noi. Però questo non è sempre possibile, e comunque poi finiremmo per ritrovarci soli con la nostra solitudine, e più noi cerchiamo di stordirci in mezzo alla confusione, e più quando ritorniamo nella nostra casa, quando chiudiamo la porta della nostra abitazione, ritroviamo questa spaventosa solitudine che ci penetra, ci circonda e ci penetra.
Lascia che sia tutto così, e il vento vola sul tuo foulard. Avevi già preso con te le mani, le sere, la tua allegria. Non tagliare i tuoi capelli mai, mangia un po' di più che sei tutto ossa. E sul tavolo fra il tè e lo scontrino ingoiavo pure questo addio. Lascia che sia tutto così, e il cielo sbiadiva dietro le gru. No, non cambiare mai, e abbi cura di te, della tua vita, del mondo che troverai.
bene, fra i clacson delle auto e le campane, ripeterlo non ce l'ho con te, e non darti pena sai per me, mentre il fiato si faceva fumo, mi sembra. Se ti sei voltata indietro, e chissà se prima o poi, se ogni tanto penserai che son solo. Adesso suono le canzoni, quelle stesse che tu amavi tanto, e si siede accanto a me, sorride e pensa che le abbia dedicate a lei, e non sa di quando ti dicevo, mangia un po' di più che sei tutt'ossa, non sa delle nostre fantasie.
Ecco, abbiamo ascoltato anche La solitudine di Claudio Baglioni, La solitudine dell'innamorato che viene abbandonato. Che dire, la poesia di Poe è stata scritta da un po' un ragazzo di 20 anni, insomma, scrive di questa solitudine, un po' come il Baglioni che ragazzino si sente abbandonato e scopre veramente che cosa sia la solitudine, la realtà dell'abbandono e quindi della solitudine. Una presa di coscienza in età giovanile di una condizione che purtroppo si ripresenta nella vita costantemente, ogni giorno direi. Ogni giorno noi abbiamo questa consapevolezza, la consapevolezza di essere soli. Fin da bambini noi ci sentiamo soli, soffriamo la solitudine. Basta che un amichetto, un'amica chiude la porta della nostra casa, un amico, un'amichetta, un'amica con la quale noi abbiamo giocato fino a quel momento insieme, se ne va, perché la madre la prende, lo prende e lo conduce via, e noi ci ritroviamo a vivere. Io ricordo molto bene questa sofferenza proprio forte, il sentirsi soli, ma è la realtà, cioè è la condizione normale, perché comunque il compagno o la compagna che gioca con noi è soltanto un palliativo, è soltanto quella forma di, come si può dire, di consolazione che poi da adulti andiamo a cercare nelle più disparate maniere, insomma, ficcandoci in mezzo alla confusione di un bar, in mezzo alla gente, oppure passeggiando come dei fantasmi nel portico tra gente che va indaffarata, per non stare chiusi nella nostra casa, per soffrire meno questa condizione proprio di solitudine. La vita di Edgar Allan Poe è stata piena di tragedie, e quando si pensa che questa poesia è stata scritta proprio all'età di 20-21 anni, quando Poe aveva già sperimentato una grande quantità di perdite, allora ci rendiamo veramente conto che la vita purtroppo finisce per generare tormento, ma non un tormento diciamo speciale. La vita è comunque una situazione, purtroppo, insomma, non è una valutazione di tipo ottimistico, però comunque la vita è comunque un tormento che si riproduce. Poe è conosciuto soprattutto per le sue opere a tema oscuro, i suoi racconti del terrore, dell'orrore. Abbiamo detto la puntata scorsa che da bambino lui veniva condotto da un insegnante dentro a un cimitero con una paletta a scavare una fossa, e questo senso della morte, anche proprio della morte fisica, del cimitero dove i cadaveri si decompongono, Poe se l'è portato dietro praticamente per sempre, per tutto il resto della sua vita. Questo è stato veramente il demone nella sua esistenza, il demone al quale lui si riferisce anche in questa poesia sulla solitudine. Sono tanti i racconti del terrore contenuti nel volume di Edgar Allan Poe, dal quale sono stati tratti molti film, alcuni discreti, altri decisamente brutti, scadenti. Ve li elenco: Metzengerstein, Manoscritto trovato in una bottiglia, L'appuntamento, Berenice, Morella, Ombra, Ligeia, Silenzio, La rovina della casa degli Asher, William Wilson, L'uomo della folla, Una discesa nel Maelstrom, Eleonora, Il ritratto ovale, La maschera della morte rossa, Il pozzo e il pendolo, Il cuore rivelatore, Il gatto nero, Una storia delle Ragged Mountains, Il seppellimento prematuro, Il demone della perversità, La verità sul caso di Mr. Waldmar, La botte di Amontillado, Hop Frog, La cassa oblunga. Torniamo alla poesia di Poe, che sicuramente occupa una zona particolare, centrale, in tutta la carriera, diciamo, di poeta e di scrittore dell'americano Edgar Allan Poe. Perché? Perché la poesia, nella poesia lui si riferisce soprattutto al femminile, ai suoi amori. La poesia di Poe è una poesia romantica, dedicata alle sue amate donne perdute nei fumi dell'abbandono e nella disperazione che lui prova per questi abbandoni, e nel senso appunto di solitudine totale che questi abbandoni delle donne amate hanno portato nella sua esistenza, hanno praticamente marchiato la sua esistenza. Elena è stata una delle sue donne. Questa poesia è stata scritta nel 1835. Ve la leggo. Elena, la tua bellezza è per me come quei navigli nicei d'un tempo che mollemente sull'odorato mare riportavano il pellegrino stanco d'errare alla sua sponda natia. Da tempo avvezzo a disperati mari, la tua chioma di giacinto, il tuo classico volto, la tua grazia di naiade riportano me anche in patria, a quella gloria che fu la Grecia, a quella maestà che fu Roma. Là, nel rilucente vano della finestra, come statua eretta, io ti vedo, con in mano la tua lampada d'agata. Ah, sì che qui venuta dalle regioni che son terra santa. E guarda il fiume che come il lago è per lui personificato. E lo vede nei suoi bagliori, nei suoi splendori e nella sua cupezza. E lo descrive così: bel fiume, nel tuo limpido flutto di lucido cristallo, acqua errabonda, tu sei emblema d'una fulgente beltà, cuore non disvelato, piacevole intrico dell'arte, nella figlia del vecchio Alberto. Ma quando la tua onda ella contempla, che scintilla allora e tremola, oh, allora il più leggiadro rivo si fa simile a colui che l'adora, che nel cuore di lui, come nel tuo scorrere, l'immagine di colei è radicata, in quel cuore che tremola al raggio di occhi che cercano l'anima. C'è sempre il femminile, c'è sempre questa presenza femminile che io definirei quasi ossessiva, quasi da incubo, dove lui si risveglia in un sonno che possiamo anche in qualche misura attribuire all'alcol, un annebbiamento, un sonno annebbiato, dove lui intravede e vede le sue immagini predilette, le donne. Or son molti e molti anni che in un regno in riva al mare viveva una fanciulla che col nome chiamerete di Annabelli, e viveva questa fanciulla con un altro pensiero che d'amarmi ed essere amata da me. Io ero un bimbo e lei una bimba in questo regno in riva al mare, ma ci amavamo d'un amore che era più che amore, io e la mia Annabelli, d'un amore che gli alati serafini in cielo invidiavano a lei e da me. E fu per questo che, oh, molto tempo fa, in questo regno in riva al mare, un vento soffiò da una nube raggelando la mia bella Annabelli, così che vennero i suoi nobili parenti e la portarono da me lontano per rinchiuderla in un sepolcro in questo regno in riva al mare. Gli angeli non così felici in cielo come noi, a lei e a me portarono invidia, oh sì, e fu per questo, e tutti ben lo sanno, in questo regno in riva al mare, che quel vento irruppe una notte dalla nube raggelando e uccidendo la mia bella Annabelle. Ma molto era più forte il nostro amore che l'amor d'altri di noi più grandi, che l'amor d'altri di noi più savi, né gli angeli lassù nel cielo, né i demoni dentro il profondo mare mai potranno separare la mia anima dall'anima della bella Annabelle, giacché mai raggia la luna che non mi porti sogni della bella Annabelle lì, e mai stella si leva ch'io non senta i fulgenti occhi della bella Annabelle lì, e così nelle notti al fianco io giaccio del mio amore, mia vita e mia sposa nel suo sepolcro lì in riva al mare, nella sua tomba in riva al risonante mare.
Averti fra le braccia un desiderio che in vano cerco di dimenticare. Sentirti mia per sempre come un sogno, e ovunque la tua immagine m'appar, sei per me la sola donna e voglio amarti per l'eternità. Sento come musica divina la voce tua nel sussurrarmi t'amo. Averti fra le braccia è un desiderio, un sogno che in eterno resterà, ed il sogno sarà una dolce realtà finché il nostro amore vivrà. Sei per me la sola donna e voglio averti per l'eternità. Risento come musica divina la voce tua nel sussurrarmi t'amo. Averti fra le braccia è un desiderio, un sogno che in eterno resterà, ed il sogno sarà una dolce realtà finché il nostro amore vivrà.
Luigi Tenco, averti fra le braccia, ecco l'analogia. Il testo descrive, dice la critica, un amore totale, eterno. Il protagonista esprime il desiderio di sentire costantemente la presenza della persona amata e di amarla per l'eternità. Anche se cerca di dimenticare questo sogno, La sua immagine appare ovunque. Lei è l'unica donna e desidera tenerla vicina per sempre. Poe ha avuto vari amori, varie esperienze amorose, l'abbiamo detto, però nelle sue poesie la magia, la sua magia di poeta riesce a creare, diciamo, un'unità fra tutti i suoi amori. Compare sempre un'immagine costantemente identica a se stessa, che è l'immagine dell'amore, la presenza dell'amore nella sua mente, la presenza dell'amore che non lo abbandona, che non lo abbandonerà mai. Il verme conquistatore. Guardate, è una serata di gala in questi ultimi anni desolati. Uno stuolo d'angeli alati, tra i veli e sommersi dal pianto, a teatro siede, a vedere un dramma di speranze e timori. L'orchestra emette a tratti in sordina la musica delle sfere, parodiando il Dio nel cielo. I mimi sottovoce borbottano, sussurrano e si gettano qua e là. Marionette soltanto che vengono e vanno al cenno di cose immense, informi, e spostano gli scenari avanti e indietro, scuotendo dalle loro ali di condor l'invisibile affanno. Un dramma così variegato, non temete, non sarà scordato. Col suo fantasma per sempre inseguito da una folla che mai non l'afferra, in un cerchio che sempre ritorna nello stesso identico punto, e molta pazzia e ancor più peccato e orrore animano la trama. Ma guardate, tra la ridda dei mimi si insinua una forma strisciante. Una cosa rosso sangue si snoda sbucando dalla scena deserta, si snoda, si annoda, tra spasmi mortali suo cibo diventano i mimi, si inghiozzano i serafini ai denti del mostro di sangue rappreso, imbevuti, spente, spente le luci, tutte spente. E sopra ogni forma fremente, funebre sudario, il sipario vien giù con fragor di tempesta, e gli angeli pallidi, esangui, levandosi, svelandosi, dicono che quella è la tragedia. L'uomo! L'uomo e il verme conquistatore. Ecco, qui in questa definizione dell'umano avvertiamo proprio tutto il simbolismo che è in Edgar Allan Poe. Questa astrazione, questo modo di raccontare, celando la realtà della vita dietro alla finzione del palcoscenico, è sicuramente un grande esempio di simbolismo. Si parla, si racconta, si definisce l'essere umano in tutte le sue sfaccettature, simbolizzandole, rendendole un simbolo della scena, sulla scena, nella scena. Grande maestria, grandissima capacità espressiva da parte di Poe nel definire quello che lui ritiene l'essere umano, nel definirlo in contrasto alla finzione, la verità che viene identificata, che diventa realtà nell'irreale della finzione. Il giorno più felice, il giorno più felice l'ora, più felice questo mio inaridito cuore ha già conosciuto ogni più alta speranza di trionfo ed orgoglio. Sento che è fuggita via. Trionfo, sì, così fantasticavo. Ma da gran tempo svanirono ormai le visioni di quel mio giovanile tempo, e sia pur così. E quanto a te, orgoglio, che dirti? Erediti pure un'altra fonte, quel veleno che approntasti per me. Ora acquietati, o mio spirito. Il giorno più felice, l'ora più felice che quest'occhi avrebbero visto, hanno già visto. Il rifulgente sguardo di trionfo ed orgoglio sento che è spento ormai. Ma mi fosse pur riofferta quella speranza di trionfo ed orgoglio, e con la pena che allora avvertivo, quella fulgente ora io non vorrei riviverla. Giacché oscure scorie erano su quelle ali, e al loro agitarsi una maligna essenza ne pioveva, fatale per un'anima che già l'ha conosciuta.
Inizia presto all'alba, tardi al pomeriggio, ma in questo non c'è alcuna differenza. Le ore che hai davanti sono le stesse, sono tante, stesso coraggio chiede l'esistenza. La vita quotidiana ti ha visto e già succhiato, come il caffè che bevi appena alzato. E l'acqua fredda in faccia cancella già i tuoi sogni, e col bisogno annega la speranza. E mentre la dolcezza, il sonno si allontana, inizia la tua vita quotidiana. Ti affanni in cose in cui non credi, la testa piena di vacanze ed ozio. E non sono peggiori i mali dei rimedi, la malattia e la noia del lavoro. Fatiche senza scopo, curiose vane corse, angosce senza un forse, senza un dopo. Un giorno dopo l'altro, il tuo deserto annuale, con le osi in Ferragosto e per Natale. Ma anno dopo anno, i conti ne sono tanti, giorni nella vita che hai davanti. Ipocrisie leggere, rabbie da poco prezzo, risposte ardute date sempre tardi, saluti caldi d'ansia, di noia o di disprezzo, o senza che si incrocino gli sguardi. E usate confidenze di malattie o di sesso, dove ciascuno ascolta solo se stesso. Finzioni naturali in cui ci adoperiamo per non sembrare di essere quel che siamo. Consolati pensando che inizia e già è finita questa che tutti i giorni è la tua vita. amori disperati, amori fatti in fretta, consumati per rabbia o per dovere, che spengono in stanchezza con una sigaretta i desideri nati in tante sere. Amori fatti in furia, ridicolo contrasto, dopo quei film di fasto e di lussuria. Rivincita notturna, dove per essere vero l'uno tradisce l'altro col pensiero. Son questi che tu vedi, che vivi, che hai d'attorno, gli amori della vita ogni giorno. Le tue paure assidue, le gioie solitarie, i drammi che commuovono te soltanto, le soluzioni ambigue, i compromessi vari, glorie vantate poi di tanto in tanto. Piccoli malanni, sempre più numerosi, più dolorosi col passar degli anni. La lotta vuota e vana, patetico tentare di rimandare un poco la vecchiaia. E poi ti trovi vecchio, non hai capito, la vita quotidiana ti ha tradito.
Francesco Guccini, Canzone della vita quotidiana. Un grande poeta dei giorni nostri, affiancato a un grande, grandissimo poeta appartenente al secolo, diciamo, che ha prodotto forse le voci più singolari di rottura in ambito poetico, Edgar Allan Poe, considerato simbolista, ma insomma c'è dell'esistenzialismo in Edgar Allan Poe quando parla del giorno più felice, no? Quando parla della sua vita, del suo essere orgoglioso di qualche cosa, del suo voler trionfare in qualche cosa. È chiaro che tutto questo si riferisce a un subbuglio interiore di disapprovazione nei confronti di se stesso. Tutto è spento ormai, dice a un certo punto, no? La poesia di Poe. Il rifulgente sguardo di trionfo ed orgoglio sento che è spento ormai. C'è una caduta nella noia, nel disgusto, che è la stessa di Guccini, della Canzone della vita quotidiana di Guccini. Quindi c'è una chiave esistenzialista nel simbolismo di Poe, come c'è una chiave simbolista nell'esistenzialismo di Guccini, sicuramente. Perché? Perché i grandi poeti sono tutti accomunati, fanno tutti parte di un identico mondo di sofferenza che si esprime, che si esplica attraverso i versi, nel caso di Guccini attraverso i versi e la musica, nel caso di Poe attraverso i versi e la musica, perché anche la poesia di Poe nel suo originale inglese esprime concetti che poi suonano, hanno un suono, risuonano poeticamente in chiave armonica. Nella traduzione italiana possiamo solo cogliere i concetti più importanti, non cogliamo però quella caratteristica particolare che è l'espressione della poesia nella sua lingua autentica e originale. Sono in chiusura, cari amici ascoltatori. Abbiamo letto alcune tra le liriche più significative di Edgar Allan Poe, ma dobbiamo anche soffermarci e leggere qualcosa per ciò che concerne la narrativa di Edgar Allan Poe e soprattutto quei racconti del terrore che sono stati lo spunto, hanno costituito lo spunto a molti sceneggiatori e registi per costruire dei filmacci, anche perché il nome di Poe, chissà perché, molto conosciuto dagli spettatori, richiamava pubblico e quindi si è usato anche in maniera così un po' strumentale, se vogliamo, dalla cinematografia il nome di Poe. In realtà ci soffermeremo un po', certo non possiamo leggere, sono racconti molto lunghi, però cercheremo qualche stralcio più significativo nella prossima trasmissione per avere un'idea anche di Poe scrittore e non solo di Poe poeta. C'è un mondo che accomuna sicuramente il Poe della poesia con il Poe terrorifico, con il Poe che vuole incutere paura, con il Poe sofferente di tutte queste sue angosce e di tutti questi suoi incubi che aveva assorbito fin da bambino passeggiando per quel famoso cimitero vicino alla scuola insieme al suo insegnante con una paletta a scavare le fosse. Gli è rimasta questa sensazione di morte, se la porterà dietro per sempre.
Avete ascoltato? Zibaldone, un programma ideato e condotto da Sandro Alba.
Cari amici ascoltatori, devo chiudere perché sono fuori tempo massimo. Alla prossima trasmissione per leggere la prosa, qualche prosa di Poe, e per stare ancora insieme a questo grandissimo poeta, a questo grandissimo scrittore. Un saluto da Sandro Alba.